Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti. Shalom lekulechem, salam ilal jami'. Vorrei dedicare questo episodio alla meravigliosa carta apostolica scritta da Papa Leone XIV sull'importanza dell'archeologia in occasione del centenario del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, che è uscita da pochissimo, appunto l'11 dicembre, e in particolare in relazione all'incarnazione, perché vedremo che questa carta apostolica diciamo evidenzia la stretta relazione dell'archeologia cristiana con il mistero dell'incarnazione, e quindi anche in relazione al Santo Natale. Ormai siamo alle porte del Natale, e proprio in questo contesto, come sapete, il mese di dicembre è dedicato alla Mariatona natalizia per aiutare, per sostenere Radio Maria. E vorrei dire che trasmetto su Radio Maria perché mi è stato chiesto questo servizio, diciamo, non mi sono proposto. Per me è stata, diciamo, anche una grazia, anche perché mi ha costretto a trasformare per quanto possibile in linguaggio divulgativo tutto quello che in questi anni, non solo io ma insieme a tanti altri, abbiamo potuto approfondire di questo tesoro, di tornare alle sorgenti vive della nostra fede, in particolare in Terra Santa, ecco, poter tornare alle radici, veramente scoprire dei tesori immensi che abbiamo nella rivelazione, nella scrittura, nella storia, nella geografia della salvezza. E quindi per me, diciamo, trasmettere su Radio Maria è ogni volta uno stimolo, anche una grazia, perché so di insomma, nella mia povertà, nella mia precarietà, però di essere parte di un servizio, di una missione alla Chiesa, che è quella di Radio Maria. Radio Maria è un miracolo perché si è estesa da diciamo, parafrasando la parabola del regno dei cieli, che è come un granellino di senapa. Ecco, chi si sarebbe mai immaginato questa estensione, questa esplosione? Certamente è una grazia del Signore, un miracolo della Santa Vergine Maria, della Madonna, e penso che l'importanza di Radio Maria nel mondo di oggi, sia in Italia che nel mondo, sia grandissima, perché di fatto è una delle radio più seguite e è di grande aiuto. Io ho fatto varie esperienze, ovviamente qui non ho il tempo di raccontarle tutte, però per me, per esempio, una delle consolazioni più grandi è aver ascoltato che una persona a me carissima, che non era solita, diciamo, forse ascoltare Radio Maria o comunque ascoltare le mie trasmissioni negli ultimi momenti, no? È andata in cielo dopo una sofferenza, un cancro, negli ultimi momenti ascoltava tutte le mie trasmissioni e non me l'aveva detto, ma sua figlia, proprio quando ho chiamato per fare le condoglianze, perché va bene, io vivo in Terra Santa, questa persona a me molto cara, che per me diciamo è un fratello, anche devo dire un padre nella fede, è andata in cielo dall'Italia, era in Italia quando è morta, e ecco, sua figlia mi ha detto: ti ha ascoltato fino all'ultimo. Ecco, per me questo è una grande consolazione, perché, e poi ovviamente tantissime persone, tantissimi di voi ascoltatori che me lo manifestano, spesso non c'è possibilità di manifestarlo, di scrivere, non è importante questo, però penso che sia fondamentale, ecco, che ci sia una voce cristiana che possa risuonare anche nei mezzi di comunicazione, che possa essere non solo un baluardo nella fede, ma anche incontrarsi poi con la sete, no? Così come avviene con la samaritana che va al pozzo, incontrarsi con la sete delle persone. Nell'episodio meraviglioso della samaritana si incontrano due seti: la sete della samaritana, che anela in fondo a una risposta, perché tutti abbiamo delle domande molto profonde, esistenziali, credenti e non credenti, credenti e meno credenti. Ma anche Gesù Cristo ha sete di noi, per questo chiede da bere alla samaritana, più che ovviamente della, dell'acqua materiale ha soprattutto sete della nostra anima, del nostro spirito, quindi tutto quello che serve in questo Radio Maria ovviamente fa un immenso servizio a farci incontrare con Gesù Cristo, con la Vergine Maria, con i tesori grandi che abbiamo, che sono sempre continuamente da riscoprire, che non sono banali, scontati, ma vanno sempre approfonditi, riaperti, sviscerati, scandagliati, dite quello che volete. Ecco, tutto questo servizio è preziosissimo, senza parlare ovviamente della grazia di poter pregare anche con Radio Maria, specialmente per quelli di voi che, per varie ragioni di salute o di anzianità, si trovano a casa e quindi, diciamo, poi non hanno la possibilità. Veramente, non si contano le persone che ascolto sempre, che mi dicono che sono grandemente aiutate da Radio Maria. Quindi questo permette anche un contatto vivo con gli ascoltatori, ciò che ci unisce molto di più che una radio, che delle parole, ma è veramente perché la fede coinvolge tutto l'essere dell'uomo e quindi Radio Maria coinvolge tutto l'essere, anche ci dà una comunione che va oltre l'etere, oltre la distanza. E quindi ecco, questo anche è un invito per tutti noi, non solo per voi ascoltatori, ma per tutti noi di continuare ad aiutare e sostenere Radio Maria con le nostre preghiere, ma anche con i nostri beni. Sapete che noi tutti che trasmettiamo lo facciamo come un servizio gratuito e questa è una delle grazie più grandi, dice Gesù Cristo, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Dobbiamo sempre tornare a questa gratuità del cristianesimo. Ecco, spero che anche alle porte di questo Natale il Signore muova i vostri cuori, i cuori degli ascoltatori, perché come sapete Radio Maria non ha sponsor, non vive di pubblicità, non ha, diciamo, l'appoggio ovviamente, no? Dei potenti, per così dire. E quindi anche questo è un altro miracolo, il miracolo della provvidenza. Noi lo sperimentiamo anche in Terra Santa perché anche noi viviamo di provvidenza e sempre abbiamo pensato che non si tratta tanto di sedersi e fare i conti se si riesce a fare una cosa, ma se una cosa è volontà di Dio, se la facciamo gratuitamente, ecco, poi Dio in tanti modi ispira, muove i cuori, gli animi delle persone. Perché questa opera, se è volontà di Dio, e certamente Radio Maria fino ad oggi Dio l'ha confermata con tanti segni, ecco, questo troverà sicuramente una risposta, cioè ciò che è di Dio poi muove i cuori e trova una risposta. Quindi ecco, Radio Maria non può continuare senza l'aiuto di tutti noi. Quindi ecco, vi invitiamo in questo senso a essere generosi e Dio ricompensa, eh? Dio ricompensa a chi dona gratis, con il centuplo, in questa vita, come dice Cristo, insieme a persecuzioni e nell'altra. Ecco, allora grazie, però valeva la pena dedicare questo tempo per ricordare ciò che non è scontato, no? Ecco, Radio Maria ha fatto una scelta. Fin dall'inizio, secondo me, stupenda, cioè di non di fidarsi della provvidenza, di non entrare poi in delle logiche commerciali, senza ovviamente criticare o giudicare altre realtà, ma di non entrare, diciamo, in logiche commerciali, di pubblicità, eccetera. E penso che questo anche, questo buttarsi nella fede anche. Per questo viene così ricompensato e sarà ricompensato, e spero anche attraverso la generosità di tutti noi che il Signore ci ispiri. Bene, detto questo, come già ho anticipato, in questa trasmissione voglio fare un episodio speciale dedicato a questa meravigliosa carta apostolica. L'ho letta, l'ho approfondita e veramente mi ha meravigliato e vedrete che è anche una grande preparazione al Santo Natale, che è la celebrazione del grande mistero dell'incarnazione, della nascita del Figlio di Dio in mezzo a noi, Dio stesso che si fa carne, che che si fa uomo in mezzo a noi, che è la meraviglia delle meraviglie. E in questa carta dice Papa Leone, e cito: nel centenario della fondazione del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, sento il dovere, la gioia di condividere alcune riflessioni che ritengo importanti per il cammino della Chiesa nei tempi presenti. Lo faccio con cuore grato, consapevole che la memoria del passato, illuminata dalla fede e purificata dalla carità, è nutrimento della speranza. E scrive anche Papa Leone: il nostro tempo, segnato da rapidi mutamenti, da crisi umanitarie e transizioni culturali, richiede, insieme con il ricorso ad antichi e nuovi saperi, anche la ricerca di una sapienza profonda, capace di custodire e tramandare al futuro ciò che è veramente essenziale. È in questa prospettiva che desidero riaffermare con forza quanto l'archeologia sia una componente imprescindibile dell'interpretazione del cristianesimo e per conseguenza della formazione catechetica e teologica. Essa non è solo una disciplina specialistica riservata a pochi esperti, ma una via accessibile a tutti coloro che vogliono comprendere l'incarnazione della fede nel tempo, nei luoghi e nelle culture. E qui c'è un'affermazione per me fondamentale. Dice così Papa Leone: per noi cristiani la storia è un fondamento cruciale. Infatti compiamo il pellegrinaggio della vita nel concreto della storia, che è anche lo scenario in cui si svolge il mistero della salvezza. Ogni cristiano è chiamato a basare la propria esistenza su una buona novella che parte dall'incarnazione storica del Verbo di Dio. Come anche molte volte ho ripetuto nel corso degli episodi che ho fatto, la nostra fede è storica. Senza la storia, la fede si riduce a una mera gnosi, cioè a un insegnamento filosofico, magari molto bello, o peggio, diciamo, a un insegnamento solamente morale o sociale, e a un messaggio, diciamo, disincarnato. Mentre la nostra fede è storica, Dio si è fatto carne, è entrato nel tempo, nella storia e in un luogo concreto. Il Verbo di Dio, come dice il Vangelo di Giovanni, la parola di Dio si è fatta carne e ha messo la sua tenda in mezzo a noi, in noi. Per questo, subito dopo, il Santo Padre dedica un paragrafo all'archeologia come scuola di incarnazione. E vedrete, sono meravigliose queste affermazioni. L'ho detto fin dall'inizio: sento il dovere, questo è un dovere per tutti noi, anche della Chiesa, tornare alle fonti vive della nostra fede. E quindi, diciamo, questo coinvolge anche l'archeologia, lo vedremo. Dice così il Santo Padre: oggi siamo chiamati a chiederci quanto ancora può essere proficuo nell'epoca dell'intelligenza artificiale e delle investigazioni nelle infinite galassie dell'universo il ruolo dell'archeologia cristiana nella società e per la Chiesa. E afferma così Papa Leone: il cristianesimo non è nato da un'idea, ma da una carne, non da un concetto astratto, ma da un grembo, da un corpo, da un sepolcro. La fede cristiana nel suo cuore più autentico è storica, si fonda su eventi concreti, su volti, su gesti, su parole pronunciate in una lingua, in un'epoca, in un ambiente. È questo che l'archeologia rende evidente, palpabile. Essa ci ricorda che Dio ha scelto di parlare in una lingua umana, di camminare su una terra, di abitare luoghi, case, sinagoghe, strade. È quello che sto cercando di fare, no? Nel corso di tutti gli episodi, ma non solo io, anche tanti altri. Però dobbiamo sempre tornare a questa verità: il cristianesimo non è nato da un'idea, ma da una carne, da un grembo, da un corpo, da un sepolcro. Addirittura il Santo Padre parla dell'importanza degli eventi concreti, delle parole pronunciate in una lingua, in un'epoca, in un ambiente. Per questo, nel corso dei nostri episodi, stiamo approfondendo il sottofondo dei Vangeli, il sottofondo ebraico, greco e poi anche ovviamente, come sapete, i luoghi santi, i luoghi, infatti dice così il Santo Padre, non si può comprendere fino in fondo la teologia cristiana senza l'intelligenza dei luoghi e delle tracce materiali che testimoniano la fede dei primi secoli. Non è un caso che l'Evangelista Giovanni apra la sua prima lettera con una sorta di dichiarazione sensoriale: quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono del Verbo della vita. L'archeologia cristiana è, in un certo senso, una risposta fedele a queste parole. Essa vuole toccare, vedere, ascoltare il Verbo che si è fatto carne, non per fermarsi a ciò che è visibile, ma per lasciarsi condurre al mistero che vi si cela. Questo è meraviglioso perché è quello che celebriamo in questo Santo Natale, la mirabile unione tra la divinità e l'umanità, che in teologia chiamiamo l'unione l'unione, scusate, ipostatica, l'unione ipostatica, cioè questo matrimonio, questa unione mirabile, impensabile tra la divinità e l'umanità, per cui noi abbiamo una via per accedere al divino, dice il Papa, a ciò che non è visibile, a ciò che è invisibile, abbiamo una sola via, l'umanità. Ecco perché la fede non è una teoria, ma sono fatti, un'esperienza viva. E in questo, diciamo, trova una consonanza, dice il Papa, in un certo senso, con l'archeologia cristiana che vuole toccare, vedere, ascoltare il Verbo, ma non per fermarsi a ciò che è visibile, ma per arrivare al mistero nascosto che vi si cela, cioè Dio stesso. Ovviamente l'archeologia non serve per dimostrare che Dio esiste, no? O per dire che la Bibbia aveva ragione, anche se l'archeologia ci ha aiutato moltissimo a illuminare, per esempio, la Bibbia e anche a vedere come vari suoi elementi sono veramente storici, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento. Però ovviamente non è che l'archeologia può arrivare a conoscere il mistero divino o a dimostrare che Dio esiste o che Dio si è incarnato. Però questo amore all'umanità di Cristo è fondamentale, caratterizzava moltissimi santi, per questo San Francesco d'Assisi ha voluto rappresentare la scena del Natale nel presepio vivente. Tanti santi, tutti i santi, ma specialmente alcuni santi avevano un amore speciale all'umanità di Cristo. Pensate a San Bernardo, a Santa Teresa d'Avila. Ecco, c'è una sola via per accedere alla divinità, che è l'umanità di Cristo. E questo lo aveva detto già Paolo VI nella sua storica visita in Terra Santa nel 1964, proprio a Nazareth. Esprimeva questo desiderio: quanto volentieri vorremmo tornare alla scuola di Nazareth. Lì tutto parla, tutto ha una voce, tutto l'ambiente, tutto ciò che ci aiuta a entrare nell'umanità di Cristo e della Scrittura ci aiuta, è una porta, è una via alla divinità, cioè al messaggio divino, a conoscere Dio. Ecco quindi anche i luoghi. E dice così il Santo Padre, continua nella sua carta apostolica: l'archeologia, occupandosi dei vestigi materiali della fede, educa a una teologia dei sensi, una teologia che sa vedere, toccare, odorare, ascoltare. L'archeologia cristiana educa a questa sensibilità, scavando tra le pietre, tra le rovine, tra gli oggetti. Essa ci insegna che nulla di ciò che è stato toccato dalla fede è insignificante. Anche un frammento di mosaico, un'iscrizione dimenticata, un graffito su una parete catacombale possono raccontare la biografia della fede. In tal senso l'archeologia è anche una scuola di umiltà, insegna a non disprezzare ciò che è piccolo, ciò che è apparentemente secondario. Insegna a leggere i segni, a interpretare il silenzio e l'enigma delle cose, a intuire ciò che non è più scritto. È una scienza della soglia che sta tra la storia e la fede, tra la materia e lo spirito, tra l'antico e l'eterno. E qui, appunto, non a caso, il Santo Padre ha intitolato questo paragrafo L'archeologia come scuola dell'incarnazione. Ecco perché nell'incarnazione abbiamo scoperto che nulla è secondario di ciò che è umano. Niente è inutile, anche, e questo vale anche per la nostra vita, perché Dio ha fatto irruzione nel mondo, ha, diciamo, varcato la soglia e ha, diciamo, spezzato la barriera tra il sacro e il profano nel momento in cui il Figlio di Dio si incarna, ecco, trasfigura tutto l'universo. Tutto è santo. Tutto nella nostra vita è santo, questo è importantissimo, ovviamente eccetto il peccato, ma tutto è santo, anche ciò che sembra insignificante, secondario, rutinario, banale, perché Dio è entrato nel quotidiano. Per questo non dobbiamo avere paura dell'umanità, ma ciò che è apparentemente secondario, ciò che sembra piccolo, non va disprezzato perché Dio si è fatto piccolo. Perché Dio si è fatto carne, si è fatto uomo, è entrato nella vita ordinaria. Il Papa Leone, anche Papa Leone continua così nella sua carta apostolica, dice che l'archeologia non è un'aggiunta accessoria, ma manifesta un principio pedagogico profondo. E dice qui, cito letteralmente, chi studia teologia deve sapere da dove viene la Chiesa, come ha vissuto, quali forme ha assunto la fede nel corso dei secoli. L'archeologia non ci parla solo di cose, ma di persone, delle loro case, delle loro tombe, delle loro chiese, delle loro preghiere. Ci parla della vita quotidiana dei primi cristiani, dei luoghi del culto, delle forme dell'annuncio. Ci parla di come la fede ha modellato spazi, città, paesaggi, mentalità e ci aiuta a comprendere come la rivelazione si sia incarnata nella storia, come il Vangelo abbia trovato parole e forme dentro le culture. Una teologia che ignora l'archeologia rischia di diventare disincarnata, astratta, ideologica. Al contrario, una teologia che accoglie l'archeologia come alleata è una teologia che ascolta il corpo della Chiesa, che interroga le sue ferite, che legge i suoi segni, che si lascia toccare dalla sua storia. Questo è fondamentale perché questa logica dell'incarnazione che Dio ha seguito, la grande rivoluzione della rivelazione, proprio l'incarnazione, ecco, continua nella Chiesa, continua in noi, perché ecco, la Chiesa è corpo di Cristo, non perché gli uomini e le donne di Chiesa siano perfetti, no, lo sappiamo bene, ma questa logica continua, cioè se è vero che Dio si è fatto carne, si è fatto uomo, ecco, questo ha un'influenza nel mondo. Perché, ecco, il cristianesimo, tutta la forza del cristianesimo è l'incarnazione. E dice il Papa, la fede ha modellato spazi, città, paesaggi, mentalità. Quindi la rivelazione si è incarnata nella storia e quindi la teologia non può essere disincarnata, astratta, e la Chiesa ancora continua a, come corpo di Cristo, a ecco, incarnare il Kerigma, la buona notizia di Cristo, la sua opera nel mondo. Questa è la nostra missione. Infatti il Papa dice, proprio parla di evangelizzazione, sembra strano legare l'archeologia all'evangelizzazione, però dice così il Santo Padre, fin dalle origini del cristianesimo la memoria ha avuto un ruolo fondamentale nell'evangelizzazione. Non si tratta di un semplice ricordo, ma di una riattualizzazione viva della salvezza. Le prime comunità cristiane custodivano, insieme con le parole di Gesù, anche i luoghi, gli oggetti, i segni della sua presenza. La tomba vuota, la casa di Pietro a Cafarnao, le tombe dei martiri, le catacombe romane, tutto concorreva a testimoniare che Dio era entrato davvero nella storia e che la fede non era una filosofia, ma un cammino concreto nella carne del mondo. Questo è meraviglioso, perché è verissimo, cioè fin dai primi momenti la memoria del luogo, proprio perché la rivelazione è storica, proprio perché la nostra fede non è una filosofia, ma sono fatti, avvenuti nel mondo, nella storia, in un luogo, già nell'Antico Testamento si cercano di identificare i luoghi e di conservarne la memoria, e tanto più nel Nuovo Testamento. E ancora scrive Papa Leone: questo è ancora oggi il compito dell'archeologia cristiana, aiutare la Chiesa a ricordare la propria origine, a custodire la memoria viva dei suoi inizi, a narrare la storia della salvezza non solo con parole, ma anche con immagini, forme, spazi. In un tempo che spesso smarrisce le radici, l'archeologia diventa così strumento prezioso di un'evangelizzazione che parte dalla verità della storia per aprire alla speranza cristiana e alla novità dello spirito. E ancora, l'archeologia cristiana ci fa vedere come il Vangelo sia stato accolto, interpretato, celebrato in contesti culturali diversi, ci mostra come la fede abbia plasmato il quotidiano, la città, l'arte, il tempo. In questo senso non guarda soltanto al passato, parla al presente, orienta verso il futuro, parla ai credenti che riscoprono le radici della loro fede, ma parla anche ai lontani, ai non credenti, a quanti si interrogano sul senso della vita e trovano nel silenzio delle tombe e nella bellezza delle basiliche paleocristiane un'eco di eternità. Parla ai giovani che spesso cercano autenticità e concretezza, parla agli studiosi che vedono nella fede non un'astrazione, ma una realtà storicamente documentata. Parla ai pellegrini che ritrovano nelle catacombe e nei santuari il senso del cammino e l'invito alla preghiera per la Chiesa. Per questo il pellegrinaggio in Terra Santa è importante, non è essenziale per la nostra fede, ma è di grandissimo aiuto vedere i luoghi, vedere lo scenario, l'ambiente dove Dio ha operato con un popolo e poi mirabilmente lo scenario in cui Dio si è fatto veramente carne, si è fatto storia e lo abbiamo potuto vedere, toccare, perché Dio ci è venuto incontro nella nostra povertà. Ecco perché questo è anche un invito a tornare al pellegrinaggio in Terra Santa, come sta facendo il Patriarca Latino di Gerusalemme, Monsignor Pizzaballa, anche diciamo i francescani e ovviamente tutti noi, incoraggiando a tornare in Terra Santa. Grazie a Dio adesso la situazione è più tranquilla, nonostante ovviamente un po', ovviamente molto il travaglio, l'incertezza, però in Terra Santa in questo momento nei luoghi di pellegrinaggio si sta molto tranquilli, quindi si può tornare. Noi stessi andremo a celebrare il Santo Natale a Betlemme. Bene, ora facciamo una breve pausa e vi ringrazio per l'attenzione. Bene, stiamo commentando, soprattutto legandolo al mistero dell'incarnazione, al Santo Natale, specialmente nella parte finale, stiamo commentando la carta apostolica stupenda di Papa Leone XIV sull'archeologia cristiana. E diciamo a quello che abbiamo detto nella prima parte della trasmissione, aggiungo che l'archeologia aiuta a illuminare gli eventi fondamentali della nostra fede, perché la nostra fede è basata su eventi storici, sull'irruzione di Dio nel mondo, sul fatto che Dio è disceso, ci è venuto incontro, e questo è quello che celebriamo mirabilmente nel Santo Natale. Per questo l'archeologia è un aiuto a saper vedere oltre, ad andare in profondità, cioè Dio si è fatto carne, è disceso nella terra, nell'humus, e devo dire che il Signore provvidenzialmente sta aiutando anche gli archeologi a dissotterrare dei tesori nascosti che in questi ultimi anni, se ho tempo anche alla fine della trasmissione farò alcuni accenni, anche negli anni più recenti ci sta aiutando a illuminare sempre di più la storia di questa rivelazione, di questa incarnazione di Dio nel mondo. Allora passiamo ora a un nuovo paragrafo di questa carta apostolica di Papa Leone XIV sull'archeologia che si intitola Saper vedere oltre la Chiesa tra tempo ed eternità. Scrive Papa Leone, la grandezza della missione archeologica si misura anche nella capacità di collocare la Chiesa dentro la tensione tra il tempo e l'eternità. Ogni reperto, ogni frammento portato alla luce ci dice che il cristianesimo non è un'idea sospesa, ma un corpo che ha vissuto, che ha celebrato, che ha abitato lo spazio e il tempo. La fede non è fuori dal mondo, ma nel mondo. Non è contro la storia, ma dentro la storia. Eppure l'archeologia non si limita a descrivere la materialità delle cose, essa ci conduce oltre, ci fa intuire la forza di un'esistenza che trascende i secoli, che non si esaurisce nella materia, ma la oltrepassa. Così, ad esempio, nella lettura delle sepolture cristiane vediamo oltre la morte, cioè oltre la morte, l'attesa della resurrezione, nella disposizione delle absidi cogliamo, oltre un calcolo architettonico, l'orientamento verso Cristo, nelle tracce del culto riconosciamo, oltre un rituale, l'anelito al mistero. In una prospettiva più sistematica, continua Papa Leone, è possibile affermare che l'archeologia ha una rilevanza specifica anche nella teologia della rivelazione. Dio ha parlato nel tempo, attraverso eventi e persone, ha parlato nella storia di Israele, nella vicenda di Gesù, nel cammino della Chiesa. Bellissime queste tre tappe fondamentali, la storia di Israele, l'evento Gesù Cristo e poi il cammino della Chiesa. La rivelazione, continua il Papa, è dunque sempre anche storica. Ma se è così, allora la comprensione della rivelazione non può prescindere da un'adeguata conoscenza dei contesti storici, culturali e materiali nei quali essa si è realizzata. L'archeologia cristiana contribuisce a questa conoscenza. Essa illumina i testi con le testimonianze materiali, interroga le fonti scritte, le completa, le problematizza. In alcuni casi conferma l'autenticità delle tradizioni. E questo l'abbiamo visto in vari nostri episodi. Continua il Papa, in altri le ricolloca nel loro giusto contesto, in altri ancora apre nuove domande. Tutto questo è teologicamente rilevante. Ecco, e conclude così Papa Leone, non è un caso, infine, che ogni approfondimento del mistero della Chiesa sia accompagnato da un ritorno alle origini. E dico io, questo è fondamentale, è quello che la Chiesa sempre ha voluto fare e poi specialmente nel Concilio Vaticano II, interrogandosi sul proprio mistero, ha, diciamo, riscoperto la sua identità o approfondito la sua identità tornando alle origini. Ecco perché le fonti, le sorgenti della nostra fede, le nostre radici e le origini sono così importante, non in senso archeologico, cioè negativo, solo come qualcosa di passato. Sentiamo quello appunto che dice il Papa, che continua così, ripeto la frase: non è un caso, infine, che ogni approfondimento del mistero della Chiesa sia accompagnato da un ritorno alle origini, non per un mero desiderio di ripristino, ma per una ricerca di autenticità. La Chiesa si sveglia e rinnova quando torna a interrogarsi su ciò che l'ha fatta nascere, su ciò che la definisce in profondità. E l'archeologia cristiana può offrire un grande contributo in questo senso. Essa ci aiuta a distinguere l'essenziale dal secondario, il nucleo originario dalle incrostazioni della storia. Ma attenzione, non si tratta di un'operazione che riduce la vita ecclesiale a un culto del passato. Ecco come dicevamo, no? Questo è anche un punto fondamentale, perché a volte purtroppo stiamo un po', stavamo, ora speriamo anche grazie a questa carta ci sia un risveglio, stavamo un po', tornando indietro purtroppo riguardo, ecco, all'interesse per le origini cristiane. Ma dice il Papa, e continuo, la vera archeologia cristiana non è conservazione sterile, ma memoria viva. È capace di far parlare il passato al presente, è sapienza nel discernere ciò che lo Spirito Santo ha suscitato nella storia, è fedeltà creativa, non imitazione meccanica. Per questo motivo l'archeologia cristiana può offrire un linguaggio comune, una base condivisa, una memoria riconciliata. E conclude così il Papa. Infine, la mia parola va a voi, questo è rivolto a tutti noi, fratelli e sorelle, studiosi, docenti, studenti, ricercatori, operatori dei beni culturali, responsabili ecclesiastici e laici, il vostro lavoro è prezioso, non lasciatevi scoraggiare dalle difficoltà. L'archeologia cristiana è un servizio, è una vocazione, è una forma di amore per la Chiesa e per l'umanità. Continuate a scavare, a studiare, a insegnare, a raccontare, siate instancabili nel cercare, rigorosi nell'analizzare, appassionati nel raccontare. E soprattutto siate fedeli al senso profondo del vostro impegno, rendere visibile il verbo della vita, testimoniare che Dio ha preso carne, che la salvezza ha lasciato impronte, che il mistero si è fatto, narrazione storica. A me questa mi sembra veramente anche una meravigliosa preparazione al Santo Natale, perché la nostra missione, il verbo della vita, Cristo stesso, si è fatto visibile. Certo, non tutti lo incontrano, ma ne abbiamo fatto esperienza viva nella storia, perché Dio si è fatto storia, si è fatto tempo, si è fatto luogo, ha piegato i cieli e ci è venuto incontro, è disceso affinché noi possiamo rendere visibile in questo mondo il verbo della vita. Possiamo testimoniare che Dio veramente ha preso una carne, si è fatto carne, che la salvezza ha lasciato impronte nella storia, nei luoghi, nei tempi, in noi, e che il mistero immenso, indescrivibile, infinito di Dio si è fatto narrazione storica, si è fatto cherigma, si è fatto annuncio. Per questo dice Cristo: se questa gente tacerà, grideranno le pietre. Anche le pietre gridano la presenza di Dio, ci sono delle memorie, dei luoghi, e conoscerli è di grandissimo aiuto, ed è quello che io sto cercando di fare, diciamo, nella mia, ripeto, povertà, ma ecco, di far appassionare per quanto più possibile, ecco, a queste testimonianze, a questa storia, a questa umanità della scrittura e della rivelazione, illuminando tutto ciò che è la rivelazione. Ecco, vorrei concludere questo episodio, questa trasmissione, diciamo, dando degli esempi che penso che supportino ancora di più la fondamentale importanza delle affermazioni di Papa Leone in questa carta apostolica. Mi riferisco alle più recenti scoperte archeologiche in Terra Santa, e quindi diciamo in questi ultimi, specialmente in questi ultimi 10 anni, sono tante e riguardano sia l'Antico che il Nuovo Testamento. Non le potrò citare tutte, ovviamente mi fermerò prima sulle più importanti scoperte archeologiche e poi soprattutto in relazione al Nuovo Testamento, e poi una parola finale sul Santo Natale e ecco quello che celebreremo. Innanzitutto, le più recenti scoperte archeologiche in Terra Santa in questi ultimi 10 anni arricchiscono e in alcuni casi confermano contesti storici legati alla Bibbia. Ovviamente non possono provare la fede, ma mostrano un contesto storico reale in cui si svolgono le narrazioni bibliche, in cui si collocano per esempio le parole, gli eventi di Cristo, le parole, gli eventi della prima Chiesa. Il primo esempio, ovviamente il più noto, è il sito di Magdala in Galilea, scoperto provvidenzialmente, ovviamente è in Galilea. Questo sito di Magdala era abitato al tempo di Gesù, nel primo secolo d.C., e lì tra le tante cose è stata scoperta una sinagoga del tempo di Gesù e in essa una grande pietra scolpita con scene rituali e simboli, come per esempio la menorah del Tempio, la famosa pietra di Magdala. Ovviamente la pietra è stata scoperta prima del 2015, quindi prima di 10 anni fa, però il suo studio è ancora diciamo attivo, è uno studio continuo, perché si tratta di uno dei ritrovamenti più significativi sul contesto religioso ebraico del tempo di Gesù, e mostra e aiuta a illuminare l'ambiente ebraico storico concreto in cui Gesù predicava, ed è una delle poche sinagoghe che sono state trovate, ce ne sono varie risalenti al primo secolo d.C., all'epoca di Gesù, nella regione del lago di Galilea. Ecco, oggi quindi il Signore ci ha concesso delle sorprese in questi ultimi anni, sono tante, e noi cerchiamo ovviamente sempre di essere aggiornati. Qui sto facendo solo una carrellata, facendo una scelta. Inoltre, ci sono nuovi indizi per l'identificazione della biblica Betsaida, una delle città più menzionate nel Vangelo, nel sito di Tell el-Arash, un sito bellissimo. Io porto sempre i pellegrini, o diciamo anche quelli che sono qui con noi. Veramente si deve fare un percorso a piedi su una terra, diciamo su un cammino sterrato, ma è il sito di Tell el-Arash, bellissimo, alla riva del lago, sulla sponda nord-orientale del lago di Galilea, dove è stata portata alla luce, pensate, una chiesa bizantina del V secolo con dei bellissimi mosaici, in particolare con un mosaico che reca un'iscrizione in greco che onora San Pietro come il principe degli apostoli. E questo ha rafforzato la possibilità che Betsaida sia proprio in questo luogo, Betsaida, la città natale di San Pietro, di Sant'Andrea, di San Filippo, e questo collega in modo più certo i ritrovamenti archeologici all'antica tradizione cristiana, perché noi sapevamo che esisteva una basilica, lo sapevamo da Willy Brandus, un vescovo pellegrino, ecco, intorno al 722 dopo Cristo, ma abbiamo trovato questa basilica di cui lui parlava. Quindi questo tipo di prove materiali aiuta a collocare geograficamente le narrazioni del Nuovo Testamento in contesti reali, per quanto possibile, ovviamente, per quanto possiamo risalire a questi contesti. Però stanno trovando delle cose interessantissime. Poi una scoperta recentissima, o meglio degli scavi recentissimi, sotto la Basilica del Santo Sepolcro. Sono stati trovati resti di olive, di viti di circa 2000 anni fa, quindi risalenti al periodo precedente alla ricostruzione di Gerusalemme sotto l'imperatore Adriano, che ha risistemato Gerusalemme, tra l'altro, ecco, cambiando il suo nome in Elia Capitolina, e quindi poi ci sono stati dei rimaneggiamenti, ma importantissimi questi resti botanici che sono stati trovati, che sono compatibili con l'immagine evangelica di un giardino accanto al luogo, o nel luogo della crocifissione di Gesù, perché ci dice il Vangelo di Giovanni che il luogo dove è stato crocifisso Gesù e dove è risorto era un giardino. Vedete, questo ovviamente non prova il racconto della passione e della resurrezione di Cristo, ma conferma, illumina gli eventi. E poi ci sono tante scoperte. Io ho avuto la grazia di, ecco, parlare anche con gli archeologi che hanno scavato qualcosa di affascinante, stanno ovviamente scoprendo. Ancora ci sono molte sorprese disotterrate nella terra, oltre a quelle che Dio ci ha concesso in questi ultimi anni di portare alla luce. E poi ovviamente anche la piscina di Siloe. Continuano gli scavi nella città di Davide, attorno alla piscina di Siloe, menzionata nel Vangelo di Giovanni come luogo del miracolo del cieco nato. La struttura era già nota, però è stata disotterrata la piscina stupenda di Siloe. Sono stati ultimamente disotterrati nuovi muri di sostegno e vari resti, chiarendo sempre di più come fosse strutturata Gerusalemme nei decenni in cui Gesù operava. Poi sono molte altre le scoperte, ma vorrei concludere che l'archeologia illumina il Nuovo Testamento, conferma che i luoghi evangelici sono contesti materiali reali, mostra che le città, le case, le sinagoghe, le chiese primitive, le strutture urbane sono coerenti con il periodo del cristianesimo primitivo, documenta e aiuta a illuminare l'ambiente religioso e sociale della Terra Santa nel primo secolo d.C. e ci aiuta quindi a collocare i personaggi e i racconti evangelici in un ambiente che va sempre più definito. Vedete, quindi l'archeologia non è che prova la fede, ma illumina il contesto storico reale in cui l'incarnazione e il Natale del Signore sono avvenuti. E vorrei fermarmi proprio e concludere con il Natale. Gesù Cristo nasce in una storia concreta, non è un mito. Gli scavi in Terra Santa, sono stati fatti tanti che risalgono al primo secolo d.C., mostrano che i Vangeli descrivono luoghi, usanze reali, perfino nomi concreti reali, villaggi piccoli e poveri, case scavate nella roccia, grotte usate anche come stalle. Questo rende il Natale storicamente credibile. Dio è entrato nella vita quotidiana degli uomini. È entrato nelle pieghe più profonde dell'umanità. A Betlemme sono state trovate grotte e stalle sotto le abitazioni, mangiatoie scavate nella pietra. Vedete, non è un dettaglio poetico, romantico, ma è una realtà dell'epoca. Il Natale del Signore rivela un Dio che sceglie la povertà e l'umiltà, che si fa piccolo per ricolmarci della sua grandezza. Per non parlare degli scavi a Nazareth, che hanno mostrato che era un piccolo villaggio con non ed edifici non importanti, ma ecco, ha illuminato i 30 anni nascosti, o 30 anni oppure la vita nascosta della Santa Famiglia di Nazareth. L'incarnazione non è solo nascere uomo, ma assumere l'umanità, entrare in una famiglia umana, vivere pienamente una vita ordinaria, che Dio, come abbiamo già detto, ha santificato. Poi, per esempio, dare solo un ultimo esempio, l'archeologia ha confermato l'esistenza di alcuni personaggi che conosciamo dai Vangeli, Erode il Grande, Ponzio Pilato, pensate all'iscrizione di Cesarea, il Tempio di Gerusalemme e tante altre, ovviamente. Natale non è una favola, è l'inizio della salvezza in un tempo e luoghi precisi. Proprio in questi ultimi giorni mi hanno chiamato per telefono dicendomi che hanno trovato nella porta di Giaffa, nella città vecchia di Gerusalemme, i resti del palazzo di Erode il Grande. Noi sapevamo che esisteva, sembra che abbiano trovato delle piscine del palazzo di Erode il Grande, che però è un luogo santo, il palazzo di Erode, perché sappiamo dal Vangelo di Luca che Pilato invia Gesù a Erode, Erode Antipa, non Erode il Grande, però sappiamo che Erode Antipa viveva nel palazzo di suo padre, Erode il Grande, nei tempi, nei giorni della Pasqua, e poi anche un luogo santo perché lì è stato anche imprigionato San Pietro. Ecco, vedete, per concludere, l'archeologia ci aiuta a illuminare che l'incarnazione avviene nella storia reale. Dio sceglie la povertà, la semplicità, la concretezza, l'umanità. Noi non dobbiamo avere paura della nostra umanità, perché Dio l'ha sposata, l'ha scelta come luogo della sua manifestazione, come luogo della sua gloria. Per questo il Natale certamente è fede, ma radicato nella realtà e nella concretezza. Il Dio eterno entra nel tempo, il Creatore entra nella storia. Dio stesso, l'incontenibile, si fa contenere in una piccola mangiatoia. Entra nelle nostre grotte più oscure, entra in una famiglia umana, assume tutto di noi, eccetto il peccato, perché noi possiamo trovare veramente Dio, averlo a portata di mano, e questo compie quello che dice Dio al popolo nel libro del Deuteronomio: questa Torah non è lontana da te, non è oltre il mare, ma è molto vicina. Se questo era vero nell'Antico Testamento, perché Dio si è manifestato, è disceso e ha parlato al suo popolo, quanto più per noi. Dio è andato oltre, oltre. Ecco, si è fatto veramente vicinissimo, si è fatto prossimo, anzi, ancora di più, ha messo la sua tenda in noi, in ciascuno di noi, nella nostra umanità. Perché noi lo possiamo trovare laddove era impossibile trovarlo, laddove non speravamo di trovarlo, non oltre il mare, non al di là del cielo, ma in una mangiatoia, nel più profondo della terra, nel profondo di noi stessi, laddove spesso ci spaventa guardare. Dio ha illuminato dall'interno, ecco, dal nostro più profondo, la nostra umanità. Quindi sprofondiamoci, immergiamoci in questo amore abissale di Dio, in questa profondità immensa della rivelazione e in particolare del Santo Natale. Tanti auguri a tutti, vi auguro un Santo Natale e un felice anno nuovo nel Signore, che sia veramente un anno pieno di Dio, che Dio si possa continuare a incarnare nella storia anche attraverso di noi in questa generazione. Grazie, tanti auguri e alla prossima.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.